Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio. E come battizzo contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto.
State ascoltando Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers. Distribuito su tutte le piattaforme da The Cutting Edge. Quarantatreesima puntata, eccezionalmente posticipata di un giorno, per permetterci di registrare dopo la disputa del Tuesday Night Football a Santa Clara contro i Green Bay Packers. Tanti gli argomenti di cui parlare oggi, come al solito insieme a me, Marocchino Enzo. Mi fanno compagnia Gianluigi Piscitelli, benvenuto.
Buonasera a tutti, grazie Enzo, ciao a tutti.
E Gianluca Esposito.
Buonasera, buonasera a tutti.
Dal nostro ultimo intervento in onda abbiamo assistito a tre partite: la fine della finestra temporale disponibile per effettuare scambi tra franchigie, agli infortuni pesanti di Kittle e Garoppolo, alla comparsa dei primi casi di Covid nei 49ers, con annessa chiusura della facility di Santa Clara. Tutto questo nel già compromesso ambiente di San Francisco, che mette a dura prova anche il mio spirito ottimista. Diciamo che l'abituale quota di scaramantici tra i componenti di questo podcast sta lentamente passando da 1 a 2, come la presigla lascia intuire. Mancano solo l'invisione di cavallette allo sbarco degli alieni e nella baia ultimamente le abbiamo viste tutte. E la maggior parte hanno i nostri colori contrari. Torniamo alla cronaca. Vogliamo sapere qualcosa di positivo che avete visto in queste tre partite.
Il test falso di Bourne è stata l'unica cosa positiva delle ultime tre partite.
Davvero, Enzo? Sei partito con una domanda di buono di livello di difficoltà
Bisogna partire con qualcosa di positivo. Allora, parto io. Prima grande prova di Rich James nella partita contro Green Bay, che ha fatto segnare ottime prese, 180 euro di yard, uno se non due touchdown.
Uno.
Fammi andare a controllare.
1-1-1.
E 9 ricezioni, 184 yard e un touchdown.
Bene. La più lunga di 47, tra l'altro. Bel numero. Poi, beh, la partita contro i Patriots è girata bene.
Abbiamo avuto un grandissimo Jeff Wilson che si è troncato alla fine della partita, chiaramente, segnando il terzo touchdown. Tutto questo parla da sé, insomma.
Sì. Sì, tra l'altro un infortunio, quello di Wilson, surreale come la maggioranza dei nostri infortuni. Mi ricordo una capriola di questa caviglia. Non so come diavolo ha fatto, cioè, ma tanto
comunque, diciamo, allora, io partire da cosa va bene, Enzo, sono veramente in difficoltà. Io posso fare
10 secondi di silenzio.
No, esatto, allora, la nostra stagione è compromessa, lo sappiamo tutti. Io volevo, cioè, sostanzialmente dire che quando ti trovi, io dopo la partita con i Patriots avevo pensato che avremmo potuto dirla nostra fino in fondo ed ero abbastanza contento perché avevamo espresso un buon football a Boston, avevamo espresso il nostro football, diciamo, come, anche se non con tutti gli interpreti principali, avevamo espresso comunque una versione dei 49ers che ricordava quella della stagione scorsa, con una difesa importante, un gioco di corsa importante, e la capacità, diciamo, di mettere la pressione sull'attacco avversario in modo tale da coprire le pecche della nostra secondaria che non aveva sfigurato. Un buon Verrett, per esempio, se parlando delle note positive, si sta continuando a fornire buone prestazioni. Dall'altra parte c'è un Mosley, poverino, viene ridicolizzato, è stato ridicolizzato da Metcalf cioè domenica, back to back, si è beccato davanti a Adams in un paio di situazioni, però stiamo parlando di giocatori di un altro spessore rispetto a Mosley. E il succo è questo: noi siamo costretti a mettere in campo questo genere di giocatori e non è nemmeno troppo Mosley il problema. Il problema è che noi giochiamo contro la squadra B e C, cioè scusami, con la nostra squadra B e C, per tutti gli infortuni, Covid e via cantante, in ruoli chiave. E io ci sono rimasto un po' male perché all'inizio della partita di Seattle, 7-6, primo quarto, giocato anche meglio forse da noi come partenza, primi due drive in cui abbiamo fermato Wilson, io ci ho sperato che fossimo tornati a essere su buoni livelli, però il susseguirsi della partita di Seattle e la partita, cioè soprattutto il post partita di Seattle con gli infortuni e quello che è successo e le notizie arrivate in settimana hanno fatto sì che, insomma, ho maturato la convinzione che fra domenica e ieri notte, insomma, la nostra stagione è finita.
Ma guarda, io dicevo che per me la stagione è finita contro i Jets, per quello che, per la messe di infortuni che è capitata in quella partita. E guardando indietro, ovviamente con il senno di poi, mi sono detto che la speranza che covavo, più che dopo New England, dopo i Rams, perché abbiamo avuto queste due vittorie contro Jets e Giants in condizioni disagiate, però con due squadre obiettivamente mediocri, e poi due partite orribili contro Philadelphia e soprattutto Miami, le dai ai Rams che hai dominato per tutta la partita, i Rams che erano abbastanza in palla, dici dai, qualcosa sta cambiando. Però lo leggo come una utopistica illusione del tifoso e poco più. Purtroppo non abbiamo, per come è andata la stagione, non abbiamo i mezzi per competere, non dico ai livelli dell'anno scorso, ma anche ai livelli di settima squadra che potrebbe sperare, potrebbe qualificarsi, che si qualificherebbe ai playoffs come ultima delle wild card.
Ma è scontato, cioè nel senso, dovendo fare a meno non solo del tuo quarterback titolare, che già annienta i due terzi se non i tre quarti delle squadre NFL, la cosa del genere, ma dovendo fare a meno di tutti i giocatori di movimento che hanno giocato e toccato palla nell'NFC Championship, come è successo stanotte, è improponibile. Cioè non possiamo veramente sperare di tenere botta giocando con le terze linee, cioè nessuna squadra. Noi in questo momento siamo annientati dagli infortuni, letteralmente, e dal Covid, da quello che ci è successo.
Ma ci abbiamo, ieri c'erano compresi i quattro giocatori in Covid list, che erano Bourne,
Samuel,
Hulk, Dibbo Samuel, che peraltro era infortunato perché non ci facciamo mancare niente, e Trent Williams. Siamo arrivati a 80 milioni in lista infortunati e Covid, superando, certo, anche Dallas nella speciale classifica degli infortuni. Allora io dico, noi abbiamo una difesa snaturata, perché la nostra difesa si basa sulla best rush e noi non ce l'abbiamo più. abbiamo un attacco che ha questo dato statistico mostruoso che hai ricordato tu, e se anche ci vogliamo mettere alla fine i quattro assenti che erano Borna e Dibu Samuel da lista Covid.
No, poi Trent Williams, ragazzi, il tecnico.
Sì, 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 no, esattamente. No, voglio dire, rispetto all'NFC Championship, in settimana abbiamo perso Bourne, perché Ayuk e Williams non c'erano. L'attacco è decimato, sta giocando running back titolare un miracolato. Mostert rientra, partitone si rompe, sostituito da Wilson per dare fiato a McKinnon, partitone è stato nominato giocatore running back della settimana per la sua prestazione contro i Patriots e si rompe.
Poi arriva Tevin Coleman che gioca 3 snap e si rompe.
Tevin Coleman, il vituperato Tevin Coleman, però quei 3 giochi non erano stati affatto male a Seattle, e poi è comunque un pupillo di Shannon, che a dispetto di quanto ormai purtroppo...
Guarda caso, l'attacco è uscito Coleman e ha cominciato un po' a battere in testa, perché insomma avevamo fatto meglio di loro nel primo quarto.
Sì.
Abbiamo preso solo il big play su Metcalf, per il resto non avevamo fatto niente nel primo quarto.
Ma guarda, allora l'andamento della partita è stato... secondo me segnato da due azioni, poi perdevamo lo stesso, sia chiaro.
Sì, cioè, fumble.
No, aspetta, noi abbiamo avuto fermiamo. Abbiamo questo drive in cui mi sembra che chiudiamo agevolmente 1-2 primi down.
Sì.
Poi mi pare che si fa male Coleman. Giochiamo un 3rd and 5 e io non lo so perché Kyle ha chiamato quella stramaledetta Wildcat. Con Garoppolo messo a fare ricevitore, direct snap a McKinnon, che non so. E vabbè. Dopodiché li rifermiamo e abbiamo il fumble di Esti, causato dal contatto col culo di non mi ricordo chi. Poi viene annullato. Io non stavo sentendo perché cercavo di fare la radiocronaca. Me l'hanno poi detto che è stato annullato perché aveva recuperato il pallone con il possesso un giocatore che era fuori dal campo.
Sì.
Esatto. Io all'inizio ero convinto che fosse un fumble, perché mi aveva ricordato il fumble che era stato recuperato, credo, da Tart contro Seattle l'anno scorso, non so se ve lo ricordate, all'andata.
Quello di prima dei supplementari, sì.
No, mi sembra che era a fine primo tempo su Metcalf, a un certo punto toccò la palla un giocatore che era uscito dal campo ma poi era rientrato, e lì ho scoperto che a differenza di quanto avviene con i giocatori dell'attacco, per i giocatori della difesa è possibile toccare il pallone dopo essere usciti dal campo.
Sì, ma deve essere il giocatore che te la lascia in campo mentre fuori dal campo, che
è il motivo per cui Seattle non ha potuto recuperare il fumble. Comunque, bando alle ciance, azione di dopo, Garoppolo con i piedi settati malissimo lancia un lancio di merda a, aiutatemi, non ricordo chi.
A Kittle
aveva Bourne libero, non lo ha visto, intercettato da DJ Reed, prima partita contro giocata da Seattle, ex nostro giocatore, e ciao ragazzi, finisce lì. Anche se loro non convertono, andiamo 7-6, ormai loro da quel momento in poi hanno iniziato ad acquisire ritmo, noi abbiamo perso fiducia e poi abbiamo perso Garoppolo e Kittle. Ciao ragazzi, ciao.
Ha fatto l'impressione di Garoppolo è che aveva i piedi piantati per terra,
ma
non aveva movimento di piedi, non aveva già è praticamente da
quindi,
che gioca su i shotgun.
Ora è vero, ora sui nostri gruppi, sui social network, a livello di media, Io della partita di stanotte non starei nemmeno troppo a parlarne, cioè è stata anche una partita che, da quello che ho potuto vedere, e confesso non l'ho vista in diretta, è stata anche equilibrata per una parte del suo svolgimento, poi è girata su alcune giocate e poi si sono viste le differenze, siamo stati sotto, ma
molto poco è stata equilibrata.
Sì, no, all'inizio, cioè,
alla fine del nostro secondo barra terzo drive, perché dopo non... fino a che non è stato garbage time, loro non ci hanno lasciato altri punti.
No, è vero. Vabbè, ma l'abbiamo detto, cioè era una partita fra improponibile. Ora loro secondo me non mi sono sembrati una squadra che farà tantissimo, perché secondo me in difesa non sono forti, soprattutto sulle corse, e in attacco giocano veramente con Rodgers davanti a Adams, ma poco altro. Non mi sembrano una squadra destinata a enormi successi. Seattle mi sembra molto più concreta, per esempio, per dirne una, ma anche Tampa, New Orleans, insomma, alla fine verranno fuori, paradossalmente, forse anche gli Arizona Cardinals. A me mi danno più, vabbè, non volevo parlare di loro. Noi, secondo me, dobbiamo un po' fare parlare di quello che sta un po' uscendo a livello di stampa, a livello sui media. Si parla già dell'anno prossimo, giustamente, perché è inutile nasconderlo. A noi ci aspettano 2 mesi di un po' inutili, di prove, di valutazioni.
È pre-season.
Di valutazioni individuali, perché obiettivamente si lavora per poco, come a livello di obiettivi. E c'è da farci la domanda, c'è chi specula e dice che il tempo di Garoppolo a San Francisco è finito. Che ne pensate?
Allora, io cambio idea come una ragazzina cambia vestito, per citare Katy Perry, perché qualche cazzata bisogna dirla ogni tanto. La partita contro Seattle di Garoppolo è stata raccapricciante, però obiettivamente Garoppolo non sta bene. Io, se vi ricordate, prima di Miami avevo detto Garoppolo deve giocare se sta bene, e si è visto come stava bene con Miami. Però il dato obiettivo, che al di là di quest'anno che sta giocando con un infortunio, anche l'anno scorso non era lo stesso meraviglioso giocatore che abbiamo visto nelle prime 5 partite che ha giocato con noi. Ci ha fatto vedere qualche cosa, ma veramente poco. Ma a livello di fiducia, a livello lanciare senza paura la palla, sapendo che sta per arrivargli una trambata contro. E detto questo, e quindi dimenticando i miei sbalzi umorali, su Over the Cup stamattina sono andato a giocare con il 2021. Nel 2021 noi partiamo con un cap supposto di 176 milioni di dollari, quest'anno erano 206, con una disponibilità economica di 19 milioni. Considerando che abbiamo free agent tutta la squadra, è veramente nulla. Allora mi sono detto, vediamo che cosa succede se tagliamo Garoppolo, oppure se tradiamo Garoppolo. Se tradiamo Garoppolo, o tagliamo Garoppolo e facciamo lo stesso con DeFord, noi dai 19 milioni di cap passiamo ad un cap di circa una trentina di milioni di dollari.
Se a questo... Aspetta, posso interrompere per dare degli spunti alla tua discussione?
Anche finisco. Se ci aggiungiamo Richburg e Nzeoka, Robbie Gould e Travis Benjamin e Sean Coleman, arriviamo ad avere una cifra più che rispettabile, cioè 60 milioni.
No, io dicevo questo, è vero, ti dici che abbiamo molti free agents l'anno prossimo, però di pedine importanti, per esempio, mi viene in mente, la Kittle non sarà free agent.
No.
La Warner non sarà free agent, Greenlow non sarà free agent, Sherman è free agent l'anno prossimo.
Sì.
Va bene. Cioè, per dire, in difesa Bosa non sarà free agent, cioè Arm non sarà free agent, cioè molti capisaldi li abbiamo.
Sì,
abbiamo tanto Rusco, passami il termine, con Rusco, cioè tanti giocatori, forse Juice è free agent se non sbaglio.
Free agent, Tart è free agent.
Ok, però abbiamo, diciamo, non Trent abbiamo Williams, da rifondare.
Trent Williams, Quan Williams, Jason Verrett.
Ma Trent Williams è free agent?
Sì,
ha un anno di contratto preso.
Ah, ok, va bene. Allora, io sicuramente ne abbiamo tanti, però abbiamo anche delle basi solide che rimangono, le cose buone fatte. Di Ford non credo vestirà più la maglia dei 49ers l'anno prossimo. Su Garoppolo, io sottoscrivo quello che hai detto, che è innegabile, l'ho detto anch'io nell'ultima puntata, cioè lui mi lascia perplesso sulla sua capacità, sulla sua toughness, come dicono gli americani, cioè sulla sua capacità di gestire le situazioni pericolose, dure, che lo sport come il football li mette davanti, le pressioni, la difesa che li blizza, che li mette in pressione, che li fa lanciare con l'idea che subirà dei colpi. Però io non sono così sicuro di voler adesso, oggi, dire, cioè, non mi voglio far prendere dall'onda emotiva e dire uno Stafford, come ho sentito dire in questi giorni.
No, Stafford non si può sentire.
Un Darnold.
Ma Darnold, cioè, ma
potrebbe essere la panacea di tutti i mali, cioè vorrebbe dire una scelta del genere.
La regina a tutti i mali.
No, ma
questo vuol dire panacea?
Una scelta del genere che potrebbe essere una pista percorribile l'anno prossimo, rispettabilissima, che come dicevi tu porta anche delle basi sia tecniche che economiche a sostenerla, però pretenderebbe da tutto l'ambiente molta pazienza, perché pensare di rimanere sicuramente competitivi come lo siamo stati lo scorso anno schioccando un dito e cambiando quarterback non è così automatico, secondo me. Garoppolo sano, con tutti i suoi limiti, ci ha portato al Super Bowl, o perlomeno è stato sufficiente con determinate condizioni per arrivare al Super Bowl. Quindi, secondo me, in uno schema, in una logica, in un modo di allenare come il nostro, non è per forza il problema Garoppolo, o perlomeno io non sono sicuro che sia la soluzione più veloce per tornare a essere competitivi con lo scorso anno.
Ma sicuramente non è la soluzione più veloce, perché o ti prendi un quarterback che veterano, lo metti e ti fa fare, ti consente di coprire quel gap che hai per chiudere, per vincere sto cazzo di anello, oppure
tipo Matt Ryan.
Ma Matt Ryan, boh, non lo so,
mi piacerebbe, devo dirne, fra tutte le opzioni, cioè io cioè, se devo andare a prendermi il rookie al draft, non lo so.
No, dicevo, l'alternativa al draft è prendere il rookie al draft, ti devi buttare di culo che prendi il giocatore che è in grado di fare la differenza da subito, e che pur commettendo errori ti porta... Chi avrebbe il vantaggio competitivo rispetto a Matt Ryan di costare la decima parte.
E questo è giusto, però ci vuole pazienza, perché noi non avremo...
Non è la soluzione scusami, perché ho dimenticato di dirlo, devi entrare nell'ordine di idee che è una soluzione di medio periodo.
Esatto, cioè, perché tu non avrai la prima scelta assoluta, anche perdendole tutte, tu hai già fatto 4 vittorie, quindi probabilmente ti collochi in una zona fra la quinta, la sesta, cioè non è detto che tu trovi il quarterback franchigia. Ora io non so i prospetti dell'anno prossimo, a parte il quarterback di Clemson, che anche lì è tutto da vedere, non mi sembra, cioè bisognerebbe vederlo, il ragazzo biondo, ora non mi ricordo come ci siamo.
Raggio di sole.
Trevor Lawrence.
Secondo me è fortissimo.
No, per carità, io non... No, ora, poi se ne potrà parlare tutta l'off-season, però lui andrà via alla 1, alla 2, alla 3, ed è un investimento di medio periodo.
Il primo che ha bisogno di un quarterback, va via. Anche perché esatto. Dicono che tra lui e gli altri c'è una differenza abissale.
Esatto, però sai, i discorsi del draft se ne sentono tanti, Mahomes è stato scelto come quinto quarterback del suo draft... Ha avuto davanti Rosen e chi erano gli altri? Ma chi era? Murray, Rosen, era quell'anno lì?
No, prima. Darnold, roba del genere.
Scusami, Allen, sì. Darnold e Rosen, però, se non sbaglio.
No, Rosen è di 2 anni fa. Adesso lo vedo. Sì, comunque non è stato il...
No, è stato scelto un bel po' avanti.
Wentz? No.
Adesso lo vedo.
Ma dillo, dici che quello potrebbe essere utile per la discussione.
Allora, vediamo un secondo.
Watson?
Aspetta, no, allora è uscito nel 17.
Deshaun Watson?
Sì, no, è uscito quando noi abbiamo...
Trubisky.
Thomas Trubisky numero 2,
basta,
e Mahomes numero 10.
Sì.
E Watson, cioè, è stato 12. Preso solo dopo Trubisky?
Sì, è stato numero 10,
giustamente, anche direi.
Sì,
solo Trubisky davanti.
Sì.
Allora mi ricordavo male. Vabbè, a parte che già quello può far capire, cioè, l'investimento al draft va valutato, è sicuramente un grandissimo vantaggio economico, perché guardate i Ravens, che squadra si possono permettere di fare, perché Lamar Jackson è ancora in contratto dal rookie, guardate i Cardinals, mi viene in mente con Murray, come si sono rinforzati bene.
Con Mahomes quell'anno da rookie hanno costruito su una squadra che ha vinto il Super Bowl.
Esatto. Mahomes l'anno scorso, certo, sicuramente avete
solo Houston con un ottimo QB, a me lascia sempre perplesso, ma comunque un ottimo QB come Watson non ha costruito la squadra da Super Bowl perché aveva O'Brien.
Vabbè, ma noi per esempio nel 2012 con Kaepernick in contratto dal rookie siamo andati a un lancio da vincere il Super Bowl, ci sono tantissimi casi che fanno capire quanto il quarterback con contratto dal rookie sia importante per una franchigia, però ci vuole tempo, cioè noi l'anno scorso avevamo trovato un'amalgama, diciamo una situazione dove un quarterback come Garoppolo, che comunque sia quando è nei suoi cenci è abbastanza affidabile, è un quarterback di ritmo, è un quarterback che ti fa girare un attacco, ci aveva permesso di fare, quindi se non dovessimo avere un'alternativa valida e ci dovessimo ritrovare con Garoppolo, secondo me è un qualcosa che entra nell'ordine delle cose, perché d'altra parte i Rams con Goff, i Raiders con Carr, Stafford, tutta gente che guadagna le cifre di Garoppolo, cioè sono pochissime le squadre che hanno i quarterback in contratto da rookie, se andiamo a vedere le 32 franchigie.
Sì, però oltre a lui ci devi mettere qualcuno intorno, perché finché si trova con un Trent Williams o gente del genere, con un Trent Taylor,
esatto,
Krakraft, quello che c'era oggi, che ha giocato stanotte o roba del genere, cioè, ci può essere chi vuoi, ma non si va da nessuna parte comunque.
Oggi la perdevamo, stanotte la perdevamo, cioè, anche con Rogers, Brady e compagnia cantante, è chiaro. Però a cose normali...
No, però noi comunque abbiamo sempre un supporting cast abbastanza ridotto, cioè non abbiamo il nome forte, non abbiamo il nome che fa i numeri, ma neanche il... Vabbè, abbiamo Samuel e Hugh che fanno la sua figura, ma non li vedo come un Claypool di Pittsburgh di quest'anno, un Juju... da rookie che dominava, Metcalf l'anno scorso dominava.
Sono d'accordo, però noi siamo, l'abbiamo detto sempre, siamo una squadra diversa, una squadra che fa dell'organizzazione e del sistema la propria forza, e abbiamo sempre detto che l'individualità ci serve un po' meno nello skill player. Io rinforzerei la linea offensiva, per esempio.
Sì, è fondamentale.
Però io sarei più da quarterback veterano, se dovessi scegliere, che da andare già dall'anno prossimo sul rookie al draft. Poi, se con una quarta scelta, una terza scelta, prendiamo Wilson, come hanno fatto a Seattle col terzo giro, o prendiamo qualcun altro che magari è stato scelto al sesto giro, come anni fa Brady o qualcosa del genere, per carità, non ci sputo sopra, ne sarei contentissimo. Però impostare il nostro draft su andare di quarter per l'anno prossimo, io, se decidessero di sostituire Garoppolo, andrei più sul quarterback veterano.
Allora, il problema è questo, Gianluca, secondo me, se i 49ers decidono di liberarsi di Garoppolo, lo fanno per due ordini di motivi. Il primo è di natura economica, perché Garoppolo costa ai fini del cap 26,9 milioni di dollari, e il suo taglio ne fa risparmiare 24, perché abbiamo 24 di risparmio e 2,8 di dead money.
Sì.
Dicevi Matt Ryan di solo salario, perché eredi di quello, se lo tradi, a 23, 16 e 20. Garoppolo per media annuale del contratto è il tredicesimo quarterback della Lega. Jacoby Brissett dei Colts ne guadagna di più. Matt Stafford ha fatto un contratto molto breve. Matt Stafford 500.000 in meno.
Noi siamo penalizzati, secondo me, tantissimo più di altre squadre dal contratto di Garoppolo. È chiaro che mandandolo via e partendo con un rookie avremo svoltato, però ripartiremo, secondo me, da dove magari eravamo qualche stagione fa.
Sì, Gianluca, purtroppo sì. Cioè, dovresti investire o su un incompreso, dico una cazzata ma proprio siderale, tanto siamo tra di noi, Marcus Mariota, ma non perché, sia chiaro, io non credo che Mariota ci porta al Super Bowl.
No, certo, ma
mi prendo un veterano che guadagna poco. Mariota guadagna un contratto con i Raiders da 17 milioni di dollari, con 8 milioni e 800 mila di media annuale.
Certo.
Mi prendo un Trubisky, mi prendo un Rosen che è nella practice squad di Tampa Bay.
È un suicidio. Ora io sul primo nome che hai fatto sono d'accordo, cioè è un ragazzo, Mariota, che ha dimostrato, ha fatto anche lo starter per qualche anno. Faresti un'operazione come quella che hanno fatto i Titans con Tannehill,
sì,
che hanno preso un ragazzo che ha fatto comunque le sue esperienze da starter, era stato alla fine tagliato e è, tra virgolette, rinato in un contesto diverso. Rosen e compagnia bella, allora, cioè, obiettivamente è gente che ha fallito ripetutamente, non è riuscito a fare tre presenze di fila. A questo punto meglio Fitzmagic, però...
Fitzmagic me lo prendo domani mattina. Fitzmagic me lo prendo domani mattina.
Vedi, nel senso, se dobbiamo scegliere un quarter, io non so che contratto abbia, ma non penso guadagni miliardi, e... è un quarter che ti può fare, però è una soluzione ponte, no?
Sì,
non è
certo.
Franchise.
Fitzmagic, tanto per cominciare, è free agent nel 2021. L'ultimo, il contratto con i Dolphins è stato da 11 milioni con media 5,5. Quindi fa
l'avremmo due... potuto forse l'avremmo potuto prendere anche in questa finestra, se l'avessimo voluto veramente. Dal momento che gli hanno fatto partire davanti tua,
sì.
magari ce lo davano.
Tanto che comunque sapevano che quell'altro era già rotto.
No, ma per carità, ora, cioè, Fitzmagic potrebbe essere una soluzione, però ripeto, qualcosa che va visto.
Ora, scusami, butto un altro perché non è un quarterback a mio avviso, da sistema Shannon. Jameis Winston.
Sì, lo stavo pensando, quando dice, pensavo anch'io a lui, Winston. Winston, per esempio, potrebbe essere...
Quest'anno ha preso un milione.
Non è un quarterback da Shannon, però...
Meno di un rookie contract prende.
Sì.
Io non sono oggi in grado, obiettivamente, di rispondere... in maniera univoca alla domanda, ma tu lo daresti via Garoppolo, ci rinunceresti? Non so rispondere.
No, perché poi le prestazioni di queste settimane è troppo vincolata al fatto che è infortunato. Poi se mi dici che l'infortunio ha lasciato strascichi, sì. Se dici che non è più quello di una volta, ok.
Se mi dici che abbiamo visto il miglior Garoppolo, io probabilmente ti risponderei anche... probabilmente sì, e che più di quello che ha fatto vedere nelle 7 partite vinte dell'anno della striscia e l'anno scorso non possa fare, io ti risponderei sì. Quindi se te vuoi un quarter perché abbia un ceiling, come dicono loro, alto, non sarà mai Garoppolo, ma se ti accontenti del floor che ti dà Garoppolo, probabilmente potrebbe essere sufficiente per combinare qualcosa di buonissimo. Quindi io non so dirtelo, se vuoi un quarterback dal grandissimo potenziale, dai via Garoppolo. Se invece pensi di costruire sul roster e sul sistema, Garoppolo può, è un quarterback che guadagna in maniera media e che ti può far comodo.
Sì, io non ho una risposta. No, io però voglio un quarterback che una palla in aria per 25 yard la lanci, e Garoppolo quest'anno non l'ha mai lanciata.
Va bene, però l'altri anni sì. Quindi
appunto che dico, come fai a giudicarlo in questo anno? È vero,
sì,
che
però
è questo però l'anno in cui si decide.
Allora Enzo, se vuoi uno che lanci la palla per almeno 20-25 yard, non posso fare il mio prossimo nome. Alex Smith a volte ritornano.
Vabbè, poveraccio,
allora lo voglio anche che riesca a rimanere in piedi, però
esatto.
Come minimo, quanto bene gli voglio, perché è stato con noi tanti anni, ha fatto bene tanto, gli è stato fatto un'infamata oggettivamente, perché essere buttato fuori per un infortunio,
noi non ci conoscevamo, non eravamo ancora così intimi nel 2012, ma se lo fossimo stati avremmo litigato in maniera furiosa al tempo della QB controversy.
Sì, perché io
ero incazzato nero con Arbo per come ha trattato Smith, non ero fra quelli che vedevano dopo la partita contro i Bears già Kaepernick come il nostro franchise QB per 20 anni.
Ragazzi, però ora mi avete fatto venire in mente una cosa. Era una gestione che poi si è rivelata fallimentare, però dopo il primo anno di Arbo, quando arrivammo in quella scellerata partita di finale di conference contro i Giants, in cui Alex Smith aveva rimesso in piedi la sua carriera dopo quell'anno lì, perché aveva giocato una signora di stagione.
Certo.
Che cosa fanno Arbo e Balke? Chi corteggiano? Peyton Manning. Peyton Manning.
Ah, è vero, sì, c'era anche la voce che...
Deve scegliere tra noi, Denver e Tennessee. Vi dico la verità, io ero molto molto combattuto, ma speravo che venisse da noi.
Anche io, perché mi è sempre piaciuto tanto.
Tutti i tifosi dei 49ers lo speravano.
Sembrava un giocatore morto e finito, però ciò nonostante si è visto poi che cosa ha combinato a Denver. Un anello lo ha fatto vincere.
L'altro ci è andato vicino.
Lo ha fatto vincere, ma ho detto un parolone, perché lo ha vinto nella peggiore stagione probabilmente della sua carriera. Adesso chiudiamo il cerchio con che cosa è successo in questa off-season. Che hanno fatto...
Hanno pensato a Brady per una settimana.
E allora questo Brady, cioè, scusatemi, Lynch e Shannon non sono, per grazia di Dio, Balke e Arbo, però
io Shannon con Arbo ce lo posso paragonare, perché se me io a Jim li voglio bene.
Io anche a Jim li voglio bene, però
c'ha più cazzimma,
è un grandissimo,
c'ha più pugno, è più coach,
è un grandissimo agonista Jim.
Sì,
a me piace più di
aggregatore di uomini
a livello di pelle, cioè io come mi sono sentito orgoglioso che il mio capo allenatore era Jim Harbaugh negli ultimi 20 anni, non mi sono più sentito orgoglioso in quella maniera quando lo vedevo.
Allora, Arbo è molto più carismatico. Cioè, voi vi ricordate il parapiglia a Detroit?
Sì,
ma certo. Sì, ma io mi sentivo, gli anni lì, i 3 anni di Arbo, io mi sono sentito tutte le sue conferenze stampa.
Nobody! Dai!
Esatto, cioè, ragazzi. Cioè,
e poi, maledetto scaramantico, c'era la variante who can possibly as it got as got it better than us, quella portava sfiga,
esatto,
quella portava peste. E ovviamente dopo il championship ad Atlanta, vaffa.
Lynch per fortuna è decisamente meglio di qualche.
Scusami, chiudo, Gianluca, perdonami, però dite quello che volete, ma non c'è paragone tra l'attacco di Arbo e l'attacco di Shannon.
È vero.
È più scienziato Shannon, è più...
Sì.
C'ha un metodo scientifico, lui è uno studioso.
Io ricordo che stavo andando al cinema, forse a vedere un film di spessore, cioè Zalone, quando prende cosa?
No, mi hai fatto ridere con spessore,
certo, ero elettrizzato. Captain Comeback viene da noi, io da giocatore l'ho odiato perché mi stavano sulle palle i Colts, però che palle aveva Jim Harbaugh, il West Coast Offense tornerà a casa, cioè non mai ha fatto il West Coast Offense Arbo da noi, però grande.
Beh, ragazzi, ora, il succo della questione è che le opzioni possono essere tante l'anno prossimo, e secondo me i tifosi più giovani, magari meno esperti, che pretendono di giudicare e già di avere una risposta oggi è molto prematuro, insomma. Dipende fondamentalmente da quella benedetta caviglia anche, perché obiettivamente fa la differenza. Se dovessimo riaverlo non al pieno servizio fisico, io passerei su Garoppolo, perché abbiamo dimostrato che deve essere sano per poter rendere in maniera accettabile. Un Garoppolo all'80%, al 70% fisicamente non basta, secondo me, perché non ha quella toughness, quel carisma quella capacità di estendere i play col talento che hanno altri fuori classe. Lui è un quarterback di sistema.
E poi ovviamente tutto cambia se mi dite il veterano che arriva è Aaron Rodgers, perché per l'ennesima volta non gli hanno preso un ricevitore, stavano prendendo Fuller di Houston, dei Texans, alla trade deadline non se ne è fatto niente, si sfancura con Green Bay e non verrà mai a San Francisco secondo me.
Perché viene in una squadra dove ci sono ancora meno ricevitori che a Green Bay.
No, dai.
Beh, Dossani avrebbe poi comunque Kitto, Samuel, Ayuk.
Vabbè, se un davanti Adams non ce l'hai.
No, non ha davanti Adams. No, ma io credo che Aaron Rodgers non verrà mai a San Francisco per lo sgarro che gli abbiamo fatto. E... Però,
Aaron... queste parti potrebbe anche essere.
Che?
È di queste parti.
Sì, proprio per quello che c'era rimasto così male.
Magari dobbiamo ringraziare la premiata ditta come si chiama? Nolan e McCarthy. E ecco, quello me lo prenderei così, a occhi chiusi. Però lo devi pagare, non succede, è inutile stare a fare fantacalcio.
No, esatto. E poi... cioè quarterback veramente di elite, di livello elite, non sono tantissimi e comunque si muovono. Una bella difesa con un attacco come il nostro di sistema è una ricetta già vincente secondo me per arrivare in fondo, quindi pensiamoci bene, ci pensino bene, valutino le condizioni fisiche di Garoppolo, perché non è detto che anche se non ci fa sognare non sia sufficiente, quindi vediamo, sicuramente dobbiamo costruirgli qualcosa intorno secondo me di un po' più qualitativo rispetto al nostro attacco attuale, che ha troppi buchi.
Sì, ma troppi buchi secondo me soprattutto davanti a Garoppolo.
Sì, io partirei dalla linea offensiva, dalle parti centrali della linea, rinnovando Williams. Però anche a livello di skill player, forse a livello di running back possiamo essere coperti se sono tutti sani, ma a livello di skill player dobbiamo migliorare, dai, su ragazzi.
Ma guarda, io Gianluca credo che Dibbo, Ayuk e Kittle sono i Yak Brothers, sono forti e Shannon non ha bisogno di Ezekiel Elliott piuttosto che... Ecco, mi sono fermato perché stavo dicendo Alvin Kamara e ho cominciato a salivare.
Perché... Tutti hanno bisogno di Alvin Kamara.
Sì, perché Kamara ai 49ers cioè madre, e cosa farebbe? Comunque Shannon non ha bisogno di... Quindi con, secondo me, un pacchetto running back che nel 2021 potrebbe essere Mostert, Wilson... Esti, perché gli altri sono free agent, e il classico undrafted free agent dal sotto college mai praticato, secondo me siamo ampiamente coperti. Detto questo, l'attacco ha bisogno di una linea, cioè indipendentemente da chi ci sia dietro il centro, dobbiamo investire in un centro stabile e sano. Come si chiama? Richburg l'anno prossimo conta 11,8 contro il cap, tagliarlo ci fa risparmiare 5 milioni di dollari.
Sì, e magari riesci con 7,8 a prendere un'alternativa decente di ruolo.
Esatto.
E sano.
Sì, assolutamente. E poi probabilmente ci vorrebbe dobbiamo prendere una decisione, cioè parecchie decisioni nel ruolo di cornerback, perché di fatto sono senza contratto Sherman, Mosley, Verrett e con Williams, gli altri non li nomino, ma comunque sono in scadenza di contratto. Mosley secondo me va tenuto, anche perché se lo è un restricted free agent con 3 milioni ti garantisci una seconda offerta se qualcuno se lo prende, e avere un cornerback titolare da 3 milioni va più che bene. Verrett secondo me va via perché prenderà un discreto contratto.
E lo non è detto, potresti darglielo anche te qualcosa in più.
Devi vedere, cioè, devi far quadrare il cerchio.
Certo.
Lo zio non lo so. Lo zio, se, a me farebbe piacere se Sherman restasse, perché è un giocatore fondamentale nello spogliatoio, però non può prendere i soldi che ha preso in quest'ultimo contratto.
Chiaramente non li può prendere, ma non credo sì. Nessuno li darebbe mai alla sua età, un anno fermo.
Sì.
Non è anche lui.
Potrebbe tornare dopo il bye.
Sì, vabbè, ma insomma, è quasi un anno fermo, dai. Niente, siamo qui, ragazzi, questa è la nostra situazione. Purtroppo parliamo di questo, di futuro, all'inizio di novembre.
Con mezzo campionato da giocare.
Ma è così.
Sì.
O magari si stupiscono e vinciamo 5 partite di fila, però insomma...
Vabbè,
visto anche il nostro calendario.
Ma io preferisco perderne... purtroppo preferisco perderne di 7-5 di fila, perché vuol dire che nelle prossime 5 partite, bene o male, di 7 veri, non di 7-10 come a Seattle, perché abbiamo lottato, ce la siamo giocata, però stiamo giocando con Grasso come centro titolare e non so chi come cornerback, è andata male.
C'è il Grobon, sì. No, vai.
No, è questo il discorso. Io non vado mai in campo per perdere, però obiettivamente non dobbiamo fare più di tanto noi per sforzarci per non perdere, perché in queste condizioni è veramente difficile.
Anche perché si vede che tutte le settimane, quando mettono fuori i movimenti del roster, ci sono nomi raccattati che non si sa mica da dove
oggi arrivino,
perché ormai stiamo veramente andando a tirare fuori di tutto, perché non abbiamo più nessuno.
Guardate che oggi abbiamo preso una leggenda della baia. No, sul serio, Josh Johnson era quel quarterback che con Arbo tagliavamo e firmavamo, non so se ve lo ricordate.
Ah, quel ragazzo di colore.
Sì, esattamente.
Ah, sì, ho visto.
Sì, me lo ricordo.
Onestamente non so perché
andò via quando venne quel ragazzo che correva bene, che poi è andato a Seattle, che aveva il numero 3 come terzo quarterback. Quel ragazzo che era un mezzo running back,
non mi ricordo,
però venne lui e alla fine lo mandammo via a fare il terzo quarter. Venne lui e George Johnson, dopo un tira e molla di qualche anno, poi alla fine andò via. Andò, se non sbaglio, a Cincinnati. Ha giocato anche a Cincinnati l'anno scorso. Il Conversi ci ha fatto una finale del fantasy con George Johnson quarterback.
Wow,
perdendola chiaramente.
Wow.
Bene. Settimana prossima, che non è quella dove ci state ascoltando, perché abbiamo già giocato il giovedì notte. Giochiamo contro New Orleans, giusto per non farci mancare niente. E poi ci riposiamo una settimana, che almeno lì siamo tranquilli. E dopo dovrebbe rientrare un po' di gente. Dovrebbe. Non...
Avete fatto l'uniforme in casa.
Sì, è così. Cosa si fa? Si va a chiudere?
Ormai sì. In direzione 2021 ormai. Sì. Potremmo chiamarlo.
Sì, la durata di questo podcast sarà portato al fatto che abbiamo parlato di 3 partite, la più bassa della storia, sì, dei podcast.
Sì.
No, non è vero, dai, abbiamo fatto anche dei discorsi, secondo me, piacevoli da fare e da ascoltare.
Ci stanno.
No, No, era un modo per dire che il nostro umore è sotto ai tacchi, ecco.
Vabbè, ma Matt Maiocco ci direbbe, ragazzi, ma siete bravi in questo periodo, anche loro non è che hanno tantissimi argomenti, poveracci, cioè parlare dei 49ers in questo momento non è semplice.
Parli di infortuni, di riabilitazioni.
Oh, se parliamo di infortuni finiamo dopo domani. E va bene.
Andiamo verso la chiusura. Grazie Gianluca.
No, grazie a voi ragazzi, sempre un piacere.
Grazie Gianluigi.
Grazie a te Enzo e grazie a tutti.
Venite a commentare le nostre chiacchiere, i nostri discorsi nel gruppo 49ers Italia Fans Club. Vi ricordo la pagina, il canale YouTube, il canale Twitch, ormai siamo dappertutto.
A breve saremo anche su YouPorn, mi sembra.
No.
Potrebbe essere. Va bene, ringraziamo The Cutting Edge per lo spazio che ci dà a disposizione. Da Marocchino Enzo è tutto. Arrivederci, ciao.
Ciao, ciao a tutti.